nel rapporto fra scienza e fede, nel dialogo della scienza in generale con la società, si pone un problema di comunicazione, va bene? Poi vedremo qualche esempio. Allora, e questo problema non aiuta a capire quello che gli uni e gli altri dicono, quindi il dialogo non è sempre produttivo. Bene, allora io vorrei dare un piccolo contributo in questa direzione, nel cercare di chiarire un po' i diversi linguaggi. Dopodiché si capirà perché disordine, ho scritto così veramente su suggerimento di Don Claudio, che ha colto perfettamente quello che avevo in mente. Mi piace iniziare allora con questa immagine che vedete qui rappresentata, della quale non si conosce esattamente l'origine. Quella più certa è in un libro di un astronomo francese dell'Ottocento, Flammarion. In un suo libro compare in bianco e nero, poi è stata colorata, dipinta in varie forme, ce ne sono diverse versioni. Dunque non è chiaro se questa immagine sia dovuta all'astronomo stesso Flammarion o se sia precedente e lui l'abbia trovata e messa nel suo libro. Però nel suo libro ha questa didascalia che a me piace molto. Dice: un monaco medievale racconta d'aver trovato il punto in cui cielo e terra si toccano. Ecco, allora, questo cielo e terra per me sono, come dire, rappresentano due mondi diversi, a volte pensati distinti e che non comunicano tra di loro, che invece in un qualche punto si toccano. E quindi mi piace molto, rappresenta un po' quello che vorrei provare a dire stasera io, anche se io mi occuperò dell'aspetto, se volete, più terreno, della discussione, ma comunque sia uno dei due mondi. Allora, termini con i quali avremo a che fare sono ordine e disordine in particolare, e vediamo che cosa si intende nel linguaggio comune. Nel linguaggio comune, per esempio, il vocabolario Treccani dice che ordine è disposizione regolare di cose collocate secondo un criterio rispondente a fini di analogia, di derivazione, sistematicità, opportunità, armonia. Disordine è la mancanza di questo, si aggiunge turbamento, confusione, disservizio, fatto che turba l'ordine pubblico, sregolatezza, eccesso. Al termine disordine si trova anche associato spesso quello di caos, che infatti lo stesso dizionario dice innanzitutto è grande disordine, confusione, turbamento pure. Ma si aggiunge a volte una cosa che è interessante, cioè uno stato di cose in cui il caso regna sovrano. Allora dobbiamo chiederci che cosa si intenda per caso. E trovo queste definizioni: evento fortuito, circostanza imprevedibile, causa estranea al volere umano a cui si attribuisce il verificarsi di qualcosa. Insomma, disordine, caso, caos non hanno delle connotazioni positive nel linguaggio naturale, nel linguaggio comune. Quindi non sorprende se, come mi è capitato anche da parte di certi miei amici, vedere che si resti disturbati se queste parole vengono utilizzate nel descrivere la natura, che a tutt'oggi, e penso anche a ragione, continua a essere considerata dai più il massimo esempio di bellezza e di armonia al quale possiamo ispirarci e che è percepibile con i nostri sensi, no? In effetti si sentono cose difficili da digerire, ho scritto qui, riguardo ai fatti della scienza e a queste parole come disordine, caos o caso. Per esempio, è possibile che l'impero romano sia caduto perché in una certa battaglia un soldato poverino a un certo punto ha guardato la parte sbagliata? Dopodiché il concatenarsi di una serie di eventi sfortunati nel giro di qualche secolo hanno portato alla caduta dell'impero romano. Questa è una possibile interpretazione che si dà a certe cose che la scienza oggi dice. Sono citazioni queste che vi dicono. È possibile che il battito delle ali di una farfalla in Brasile scateni dopo un po' di tempo un uragano a New York, cioè un evento completamente insignificante del quale tra l'altro non ci si può far nulla. Chi può impedire una farfalla di battere le ali in Brasile? Potrebbe portare a un Morakot, come abbiamo visto recentemente in Asia. Allora certamente se uno vede le cose in questo modo diventa scoraggiante, demoralizzante, io dico anche deresponsabilizzante. Cioè sapere che la scienza ci condanna a vivere nel disordine e in balia del caos. Allora la nostra responsabilità personale non ha ragione d'essere, insomma, perché dobbiamo preoccuparci, tanto finiremo male comunque. Ebbene, queste cose che ho appena detto si sentono attribuire alla scienza come risultati della scienza moderna. Si sentono dire anche in circoli culturali piuttosto importanti, nei quali poi si influenzano le decisioni politiche che possono essere prese a riguardo di questo, di quello, dell'economia, per esempio, così. Allora proviamo a chiarire un attimo. Il fatto è che il linguaggio scientifico, in effetti, può dar luogo ad equivoci se non è adeguatamente interpretato. Detta così, la cosa può sembrare piuttosto ovvia, ma in molte circostanze diventa delicata. Dunque, qual è la ragione per la quale si possono creare equivoci? La ragione è che le parole della scienza vengono utilizzate attribuendogli dei significati che non sono quelli che comunemente gli si dà. Ora questo è fatto di proposito, cioè le parole della scienza sono utili in ambito scientifico proprio perché sono svincolate dal significato comune che hanno e servono invece a richiamare in forma concisa dei concetti che solitamente sono piuttosto laboriosi, sofisticati, non sono pratici. E allora si usano delle paroline che in qualche modo richiamano concisamente un concetto o un altro. Vediamo un esempio. Adesso vedremo anche un paio di formule, ma per chi non ci è abituato non vi spaventate, spiego di cosa si tratta. D'altro canto le formule matematiche non hanno nulla di più profondo, di più difficile di qualsiasi altra parola del linguaggio che usiamo tutt'oggi. In realtà sono più semplici, magari sono un po' meno conosciute, un po' come il cinese. Non si può dire che il cinese sia più difficile dell'italiano, se uno non lo conosce, semplicemente non lo conosce. Non so se ci sono dei cinesi qua che sono d'accordo su questa affermazione o meno. Cioè, sì, appunto, ho detto cinese guardando, pensando a quella direzione. Va bene, la matematica è un linguaggio, quindi dice delle cose e dice delle cose che sono tipicamente più semplici di quelle che si possono dire con il linguaggio comune. Il linguaggio matematico ha un vantaggio rispetto a quello comune, che cerca, tende ad essere privo di ambiguità. Ovviamente è una tensione, non ci può riuscire completamente. Nel linguaggio comune invece questo non è neanche tentato rispetto a quello che è la matematica, per una ragione, perché certe sfumature si nutrono dell'ambiguità che comportano. Va bene? Ambiguità non vuol dire necessariamente in termini negativi, d'accordo? Ambivalenza forse avrei dovuto dire, o multivalenza. Allora, l'esempio è questo. Prendiamo una figura semplice, la circonferenza. La geometria la chiama il luogo dei punti equidistanti dal centro. Cosa vuol dire equidistanza? Stanno alla stessa distanza, tutti quanti. La formulina matematica è quella che vedete lì sotto. D è la distanza, e se io metto questa cosa nel cosiddetto piano cartesiano, allora le coordinate dei punti devono rispettare quella relazione. La forma rotonda che avete visto, allora, è dovuto al fatto che per distanza fra due punti, qui ho scritto innocentemente, potevo forse anche dire inconsciamente o inconsapevolmente, però ho scritto innocentemente apposta, si è inteso la lunghezza del tratto di retta che congiunge i due punti. Va bene? E beh, ma chi l'ha detto che la distanza debba essere misurata in linea retta? Allora, io vengo da Torino e sicuramente non ho percorso la distanza da Torino a qua in linea retta. Se poi voglio spostarmi dentro Torino, ma non se ne parla proprio di calcolare le distanze in linea retta. Se io devo pianificare un mio spostamento dal punto A al punto B e sono a piedi, non posso riferirmi alla distanza, quella che è anche in linea d'aria, dal punto A al punto B. Quindi potrebbe essere che mi serva un concetto di distanza più generale. E dove lo trovo questo concetto più generale? Beh, vediamo se posso cogliere in qualche modo l'essenza del concetto distanza. Se ne colgo l'essenza, poi magari sarà applicabile in circostanze più ampie, più generali di quelle che ho considerato fino adesso guardando ai segmenti di retta e le loro lunghezze. Questo vuol dire che devo fare un processo di astrazione, tirarmi fuori dal concreto, no? E poi cercare di cogliere l'idea che c'è sotto la distanza. Allora, ecco qua, queste sono le sole formule veramente delle quali dovevate aver paura, no, ce le spieghiamo. Allora, D, questa quantità qua, è la distanza fra il punto P e il punto Q. Che cosa posso dire? Beh, posso dire che non è un numero negativo. Non si è mai sentito dire, diversamente dalle temperature, ci sono le temperature negative in gradi Celsius, d'inverno, meno 10 gradi, non so qui a Corio quanto si raggiunga, ma delle distanze non si dice. La distanza è un numero positivo. Può anche essere zero. Quando? Beh, quando i due punti dei quali voglio vedere la distanza in realtà sono il punto stesso, sono un punto solo. Cioè, se P è uguale a Q, il punto P e il punto Q, la loro distanza è zero se e solo se P è uguale a Q. Questa sembra una proprietà che caratterizza la nostra nozione intuitiva di distanza. Un'altra proprietà che sicuramente ci trova d'accordo è quella che la distanza del punto P dal punto Q è uguale alla distanza del punto Q dal punto P. Anche su questo ci sarebbe da dire qualcosa, però accontentiamoci, la scienza non può, non fa miracoli. Allora, diciamo che noi consideriamo una certa quantità una distanza valida se ha questa proprietà di riflessività, cioè la distanza che percorro da Torino a Corio deve essere uguale alla distanza che percorro da Corio a Torino. Non è detto, ci possono essere dei sensi unici, vero? Ma qui stiamo facendo uno sforzo di astrazione. Allora io dico sì, la distanza ha questa proprietà. Andare da qui a qui è uguale che andare da qui a qui. L'ultima proprietà, che pure ci sembra adeguata a descrivere il concetto di distanza, è quella che si chiama disuguaglianza triangolare. E che vuol dire? Ah, vuol dire, mettiamo che io debba andare dal punto P al punto R, quindi voglio vedere la distanza D da P fino ad R. Posso fermarmi in un punto intermedio del cammino, il punto Q. Allora, ci sono due possibilità. Se Q veramente fa parte del percorso che avevo già stabilito, Allora andare da P a R comporta percorrere la stessa distanza che andare da P a Q, fermarsi e poi ripartire da Q e arrivare fino ad R. Se Q invece è fuori dal percorso, allora la distanza sarà maggiore. Questo vuol dire che se io vado direttamente da P ad R, distanza da P ad R è minore della distanza che percorro andando da P a Q e poi ripartendo da Q per tornare fino a R. Nel caso che Q sia lungo il cammino, sarà uguale. Oh, qui è successa una cosa molto interessante. Non è scritto da nessuna parte che la distanza debba essere calcolata in linea retta. Prima cosa. Seconda cosa, P e Q non è detto che debbano essere punti dello spazio nel quale noi viviamo. Potrebbero essere altre cose. Allora, noi ci siamo rivolti all'astrazione per poter vincere, se volete, una difficoltà concreta, il fatto che muoversi in città è impossibile farlo in linea retta, in linea d'aria. Quindi l'astrazione ci torna utile per rispondere a un problema concreto. Ma con l'astrazione noi finiamo fuori dalle categorie alle quali siamo abituati. E chi ci dice che non finiremo? Allora, nell'interpretazione dei fatti, nel nuovo modo di descriverli, che non si finisca nel non senso o nel paradossale. Bene. Allora facciamo un esperimento. Diciamo che D, la distanza, sia non la lunghezza del segmento di retta che congiunge due punti, ma sia la somma dei passi che uno deve fare in due direzioni fra loro ortogonali, perpendicolari, qui ho detto verticale e orizzontale. Bene, mettiamo. Io debba andare da questo punto a questo punto, in linea retta andrei così. In questo concetto di distanza che vi sto dando, andremo così a formare i due cateti di un triangolo rettangolo. Questo in effetti, in una città come Torino, che ha una rete viaria che è praticamente una griglia quadrata, a parte piccole eccezioni, potrebbe essere utile per calcolare i punti che per un pedone si trovano effettivamente a una distanza data da un punto centrale, Porta Nuova per esempio. Vediamo un po' cosa succede se io uso questa distanza. È un quadrato, è esattamente un quadrato. Allora, guardate, se io devo andare dal punto centrale qui, a questo lato qua, potete contare le caselline, sono 7 caselline, sono 7 passi che io faccio in orizzontale. Se io devo andare sempre dal centro a questo punto qua, dove metto la manina, sono 1, 2, 3 passi in orizzontale, 1, 2, 3, 4 in verticale, sono 7 passi. Potete fare la prova. Quel quadrato lì rappresenta tutti i punti che sono a distanza 7 passi dal centro. Perché allora il cerchio è un quadrato. Cioè, il luogo geometrico dei punti equidistanti dal centro è quadrato. Capite? Il cerchio quadrato deve essere ben inteso. Io non ho dimostrato che i cerchi sono quadrati. Va bene? Ho semplicemente dato una nozione di distanza che è utile a un pedone che si sta spostando in una qualche città le cui vie formino una griglia quadrata. Ma è forte la tentazione di cadere nel sensazionalismo e dire ragazzi, gli scienziati hanno scoperto che i cerchi sono quadrati. Va bene? Allora, non c'è mica nulla di male nel fare delle battute, no? Però bisogna fare attenzione al significato delle parole, gli sono state date, attribuiti dei significati e con questi bisogna stare. Figuratevi se invece che parlare di distanza fra punti, nella quale si rischia di dire che i cerchi sono quadrati, si parlasse di distanze fra altri enti. Con la definizione che ho dato prima, questo l'ho reso possibile. Per esempio, una distanza che torna utile nei giorni nostri dell'informatica, la distanza fra parole. Posso certamente definire la distanza tra la parola Roma e la parola Amor. Do una qualche definizione di distanza che rispetti le tre proprietà che ho fatto vedere prima. Potremmo allora intendere per quadrato quello che intendevamo solitamente, o per circonferenza una cosa rotonda, ma non stiamo neanche parlando di punti nello spazio, stiamo parlando di parole. Cosa sarà mai un quadrato? Allora, può essere utile, bisogna sapere cosa si sta facendo. Ecco come possono nascere questi fraintendimenti sulle parole e sui risultati della scienza. Ah, questa introduzione è stata un pochino lunga, però penso che sia utile per passare a vedere cose adesso ben più sofisticate, ben più difficili da cogliere che non il caso, per esempio. Allora, chi se ne è interessato per primo in termini scientifici nell'epoca moderna è Poincaré, che è stato un grande fisico matematico, ha vissuto a cavallo fra l'800 e il 900, che ha ripreso un concetto, ma secondo me a lui non noto, insomma, di Filone di Bisanzio, insomma, quindi risaliva a tempi molto, molto precedenti, vero? E che si pone il problema di definire il caso in termini precisi, rigorosi, scientifici, se vogliamo. Allora, lui fa questa osservazione: gli antichi distinguevano i fenomeni che parevano obbedire a leggi armoniose stabilite una volta per tutte e quelli che venivano invece attribuiti al caso. Ah, questi ultimi, quelli attribuiti al caso, erano imprevedibili e lo erano per tutti. La parola caso aveva un senso preciso, oggettivo: ciò che era caso per l'uno era caso anche per l'altro e perfino per gli dèi. Poi Poincaré si trova in una posizione critica rispetto all'ottimismo positivista del suo tempo, motivato, se volete, dalle conquiste della scienza e della tecnica, partite con la rivoluzione industriale giù fino al suo tempo, che facevano credere all'uomo che fosse prossimo a dominare le forze della natura per i suoi interessi. Poincaré non la vede così, e adesso guardate come critica questo atteggiamento. Dice: oggi siamo diventati deterministi assoluti. Ogni fenomeno, per minimo che sia, ha una causa, e un'intelligenza infinitamente potente e ben informata avrebbe potuto prevederlo fin dal principio dei secoli. Per questa intelligenza, effettivamente, la parola caso non avrebbe alcun senso, per meglio dire, il caso non esisterebbe. È soltanto a causa della nostra debolezza e della nostra ignoranza che esso avrebbe un senso per noi. Anche senza uscire dai limiti della nostra umana debolezza, ciò che è caso per l'ignorante non lo è più per lo scienziato, perché lui sa. Bene. Il caso non è che la misura della nostra ignoranza. Ma dice Poincaré, ma possono veramente le cose star così? E pone due domande che smontano in maniera molto semplice quell'atteggiamento di cui dicevamo. Poincaré dice: ma i primi pastori caldei, quando seguivano con lo sguardo i movimenti degli astri senza conoscerne le leggi, avrebbero pensato che gli astri si muovevano a caso, solo perché non ne conoscevano le regole? E se un fisico oggi studia un fenomeno e ne scopre la legge martedì, avrebbe lunedì detto che quel fenomeno era fortuito? Chiaramente no. Dunque il caso non è legato, non è una caratteristica della nostra ignoranza, deve essere qualcos'altro. E adesso lui fa un esempio che ha avuto un'influenza nella scienza del Novecento enorme, per quanto poco conosciuta. E veramente dovrei dire che la sua influenza è più forte oggi che non negli anni immediatamente successivi a quando lui l'ha presentata, perché i tempi evidentemente non erano pronti. Allora lui fa questo esempio, il gioco della ruletta. Si prenda un ago che possa girare attorno a un perno su un quadrante diviso in 100 settori. di colore alternativamente rosso e nero. Se l'ago si ferma su un settore rosso vinco, altrimenti perdo. Ora qui non c'è nulla di misterioso o magico. Io prendo questo ago e gli do un colpetto e lo faccio girare. Non c'è niente di misterioso. Tutto dipende dall'impulso dato all'ago. Se do un certo impulso si ferma sul nero, altrimenti si ferma sul rosso. Basta che vari di 1 o 2 millesimi perché l'ago si fermi su un settore nero invece che rosso. Sono differenze che il senso muscolare non può apprezzare, dunque è impossibile prevedere che cosa farà l'ago appena lanciato. Ho il batticuore, dice lui, e conto solamente sul caso. Che cosa viene allora a essere definito per Poincaré come caso? È che la differenza fra una causa e l'altra è impercettibile, mentre la differenza tra un effetto e l'altro è per me della massima importanza. Allora, vediamo di capire questa cosa in termini di fenomeni naturali particolarmente semplici. Scusate, io berrei un pochino d'acqua. Intanto, se voi avete delle domande, potete anche da pensarle. Grazie.
Fate la sedia perché bisogna rimuovere.
Sì, io sono abituato a far lezioni in piedi, sono rimasto in piedi. Però, non so, precludo la visuale a qualcuno stando qua nel mezzo, no? Va bene. Grazie. Allora, guardate, questa cosa che Poincaré descriveva con il moto dell'ago sul perno, che conduce all'imprevedibilità, si manifesta nei fenomeni naturali anche i più semplici che uno possa immaginarsi. E io qui ho disegnato, credo, quello che sia più semplice in assoluto. Cioè, moto di un qualche oggetto in linea retta. Allora, facciamo finta ad avere un arciere che è davanti a un bersaglio e scocca una freccia. Allora, l'arciere scocca la freccia. Per bravo che sia, la direzione nella quale lui la indirizza è affetta da un margine d'errore. Dunque, quando lui lascia partire la freccia, non sa esattamente dove andrà a cadere, perché ha una percezione del piccolo errore che potrebbe aver fatto. Se il bersaglio è vicino, la freccia comunque cade nel centro. Guardate, quando la freccia è stata lasciata, in questa idealizzazione qua, le cose ovviamente non vanno esattamente così, ma nel caso che ho disegnato io, quando la freccia è stata lasciata in una qualche direzione, va dritta dove deve andare a cadere. Non c'è possibilità che una qualche intelligenza superiore la devi e la mandi da qualche altra parte. Va bene? Il fatto è che lui, l'arciere, o anche chi lo guarda, non sa esattamente dove cadrà perché non sa esattamente in che direzione l'ha lasciata partire. Bersaglio vicino prende il centro ed è contento. Se il bersaglio è lontano, lo spazio nel quale la freccia può cadere si fa via via più grande, fino a che l'incertezza riguarda tutto il bersaglio. Allora, se il bersaglio è abbastanza lontano, non si può fare nessuna previsione su dove cadrà la freccia. Va bene? Ah, questo non è mica un fenomeno, non è né misterioso né stravagante, è una cosa semplicissima. Eppure fa vedere che il fenomeno più semplice che noi possiamo considerare si diventa imprevedibile. Basta mettere il bersaglio abbastanza lontano. In questo caso qua, la crescita dell'incertezza iniziale viene detta lineare. Che vuol dire? Vuol dire che se io raddoppio la distanza, raddoppia l'incertezza. Se io triplico la distanza, triplica l'incertezza. Questo non è quello che viene chiamato caos oggi, e non è neanche esattamente quello a cui si riferiva Poincaré. Infatti lui, chiamando caso, stava pensando a quello che oggi viene chiamato caos deterministico. Ecco, quello che Poincaré chiamava caos e che oggi chiamiamo caso e che oggi chiamiamo caos deterministico, è una situazione nella quale le incertezze crescono non linearmente ma esponenzialmente. E che vuol dire esponenzialmente? Allora vuol dire, per esempio, se a una distanza unitaria la mia incertezza vale 3, a una distanza doppia la mia incertezza non vale il doppio, che sarebbe 6, ma vale 9, cioè 3 alla seconda potenza al quadrato. E se la distanza è tripla, l'incertezza non vale 3 volte, che sarebbe 9, ma vale alla terza potenza, che fa 27. Ma sarebbe come se le frecce, pur non avendo nulla di indeterminato nel loro moto, piuttosto che andare in linea retta, andassero più o meno come ve l'ho disegnate. Quello che succede in questa situazione qua è che fare delle previsioni diventa uno sforzo sovrumano e praticamente impossibile. Rispetto al caso precedente, nel quale uno poteva dire voglio migliorare la previsione di un fattore 2, dammi la previsione con il doppio o con la metà dell'incertezza, cosa devo fare? Devo ridurre l'incertezza iniziale alla metà di quello che era. Qui non se ne viene fuori. La crescita esponenziale è difficile farla percepire, però per esempio abbiamo visto, no, in tempi non recenti, i crolli delle borse, così. Allora, la finanza sembrava basarsi sulla possibilità che i guadagni potessero crescere esponenzialmente, di un piccolo fattorino ogni giorno, un piccolo fattorino ogni giorno, ma questa crescita è impossibile. Lasciamo perdere interventi di personaggi poco ispirati al bene comune, no? La crescita esponenziale è comunque impossibile, dunque era comunque una bolla speculativa, non c'era bisogno di andare a tirare fuori i subprime e tutte quelle cose. La crescita esponenziale non è sostenibile. Cosa vuol dire? Che se si verifica in natura, rende completamente impossibile fare delle previsioni a lunga scadenza su qualsiasi tipo di fenomeno. Su che cosa, a cosa è dovuta questa cosa? È dovuta al fatto che fare delle previsioni è un'attività di interesse nostro, umano, un'attività di carattere antropologico. Fare delle previsioni richiede conoscere lo stato iniziale dell'oggetto mio di interesse. Per conoscerlo devo fare delle misure e le mie misure saranno inevitabilmente affette da errore. E dunque l'imprevedibilità è un fatto intrinseco fin tanto che la vediamo come parte di un'attività umana. Beh, visto che comunque siamo noi a farle, diciamo che l'imprevedibilità è un fatto necessario nelle nostre attività. Guardate, non c'è nulla di casuale in quello che ho descritto, eppure appare come tale, come se gli eventi succedessero a caso. Il bersaglio viene colpito nel centro oppure a lato, sembra un fatto casuale. No, non c'è nulla di casuale, ma è come se lo fosse. Perché la dinamica è, come si dice, caotica. Allora adesso voglio farvi vedere un esempio che poi ci aprirà lo sguardo e ci avvierà un po' verso la conclusione anche di questo mio intervento. L'esempio è quello delle bocce in un biliardo. Mettiamo di avere queste due bocce nella tavola del biliardo, come ho rappresentato qua. Va bene? E supponiamo che queste qui siano due foto del moto delle bocce che sono state fatte ai istanti successivi. Potete voi dire, o io, chiunque, quale foto è stata scattata prima? Quella a destra o quella a sinistra? Insomma, non si può dire. Le bocce possono ugualmente andare da destra verso sinistra che da sinistra verso destra, cioè per quale ragione l'immagine di sinistra dovrebbe venire prima nel tempo di quel non c'è nessuna ragione. Allora, questo moto è noto essere caotico, quindi è soggetto a imprevedibilità nello stesso senso che io ho descritto prima. Ma qui rivela un'altra proprietà pure, il fatto che la direzione del tempo non è evidente, non appare da quello che si vede. Se però le bocce sono in numero maggiore, e non c'è bisogno di prenderne tantissime, qui ne ho disegnate 11, io credo che non ci siano molti dubbi su quale foto è stata scattata prima. No, si sono mai viste un mucchio di bocce che si muovono disordinatamente e poi, brave brave, vanno a costituire una struttura come quel triangolino lì che ho fatto, con una boccia separata, cioè questo non si è mai visto. Nessuna legge della fisica l'impedisce, ma non si è mai visto. Quindi qui, oltre che il caos, c'è anche una direzione del tempo che è evidente. Si passa dagli stati cosiddetti ordinati, che sarebbe quello di sinistra, e si va verso quelli disordinati, che è quello di destra. E non ci sono dubbi. Perché è interessante questo esempio qua? Interessante perché il moto delle molecole di un gas, per esempio l'aria che respiriamo qui, è soggetta a queste stesse regole. Va, tende spontaneamente dalle situazioni di ordine verso quelle di disordine. Per esempio potremmo avere qui una bombola d'ossigeno, dentro questa bombola c'è tutto l'ossigeno ordinatamente compattato. Se io apro la valvola, questo ordine iniziale viene perso, l'ossigeno esce e cerca di riempire ogni angolino di questa bellissima chiesa, anche se ha bisogno di un po' di restauro. Quindi c'è una direzione dell'evoluzione nel tempo unica, e si dice che l'evoluzione è pertanto irreversibile. Allora, nella fisica questa tendenza dall'ordine, tendenza irreversibile dall'ordine al disordine, è caratterizzata da una quantità che si chiama entropia, che può essere interpretata anche come misura del disordine, che cresce inesorabilmente. L'evoluzione va da distribuzioni ordinate verso distribuzioni disordinate. Ma che vuol dire in questo caso qua disordinata? Vuol dire uniforme. Cioè le bocce vanno, o le molecole dell'aria, a distribuirsi in maniera uniforme nello spazio che è a loro disponibile. E questo è la stessa cosa che se le bocce fossero posizionate in modo casuale in questo spazio disponibile. Perché che vorrebbe dire casuale in questo senso? Vorrebbe dire che io con ugual probabilità posso mettere una boccia in qualunque parte della tavola del biliardo e dunque alla fine sono distribuite uniformemente. Questo si intende per disordinato, va bene? Allora, nel caso delle due bocce, se ci sono pochi oggetti, non si può neanche parlare di ordine o disordine. Che vuol dire? Su questo tavolo qua ci sono pochi oggetti effettivamente. Questa bottiglia sta qua, è una situazione più o meno disordinata di prima. Non c'è abbastanza materia per dirlo, non fa differenza. Se invece gli oggetti sono tanti e interagiscono fra di loro, condividono la propria energia, le bocce nel biliardo collidono fra di loro, una boccia ferma viene messa in moto da una boccia in movimento, quindi si perde prende un po' della sua energia, allora la differenza tra ordine e disordine si fa evidente e si genera quella che è la freccia del tempo, filosoficamente cosiddetta, cioè la tensione verso un crescente disordine. Ora, come si equilibrano le distribuzioni delle masse, così si equilibrano altre cose. Il trasporto del calore, il calore che va da corpi caldi a corpi freddi, è per equilibrare la temperatura e via dicendo. Ma perché? Perché se si evolve in una certa direzione poi non si torna indietro? Perché se mescolo, per esempio, del latte nel caffè non riesco più a separarli. Allora, la prima osservazione è: meno male che è così. Abbiamo parlato dell'aria qui dentro, no? Meno male che l'aria, le molecole d'aria, non pensano che sia sconveniente di presentarsi a noi in questa situazione disordinata dove sono sparpagliate dappertutto. Meno male che non decidono di raccogliersi in un angolino e ci lasciano tutti quanti a boccheggiare, no? Quindi meno male che si va verso il disordine, non sembra una cosa così cattiva. Perché? Beh, qui io faccio riferimento a una mia esperienza. Adesso ero qui, una delle mie figlie stasera è abbastanza grande, non dovrei dirlo di lei, quando era più piccola. Per la stessa ragione per la quale è facile ai bimbi mettere in disordine completo l'ambiente nel quale si trovano, distribuendo in maniera uniforme tutti gli oggetti che hanno a disposizione sul pavimento. Mentre costa molta fatica a chi poi deve rimetterli a posto. Questa è un'esperienza comune. Ma com'è che è così facile mettere tutto in disordine? Guarda che il gesto che io faccio nel mettere questa bottiglia da qua a qua, infatti qualche volta i genitori usano questo trucchetto, no? Dicono: ma guarda che fai la stessa fatica, no? Mettila in ordine, tanto la fatica è la stessa, eppure non riesce, perché? Perché le combinazioni, e qui si potrebbero fare dei giochetti collegati al gioco del lotto, per esempio, no? Sul quale sarebbe molto da ridire, su quello che sta succedendo questi giorni, insomma. No, perché le combinazioni disordinate sono molto, molto, molto più numerose di quelle ordinate. E quindi azzeccare una combinazione disordinata, cioè distribuzione uniforme, è facilissimo. Mentre prendere quella ordinata, ce n'è una sola, bisogna proprio fare quell'azione precisa che mi porta la bottiglia da qua a là. Va bene? E questo diventa grave quando gli oggetti sono tanti. Grave o è un bene? Nel caso delle molecole dell'aria è un bene. Allora, i modi caotici sono come quelli casuali, questo ve l'ho detto prima. Il casuale preferisce l'uniformità. Ora, tutta la materia è soggetta a modi caotici, quindi tende verso l'uniformità, se è lasciata a se stessa. Ci vuole del lavoro, ovvero dell'energia, per vincere questa tendenza. E sulla Terra l'energia è fornita dal Sole. Per questo noi vediamo attorno a noi non solo disordine, ma la bellezza di una pianta, quella forse finta, vero? È vera, ecco. Il mio occhio non è così. Fisco. Va bene? E vediamo cose belle attorno a noi, perché c'è del lavoro, c'è dell'energia che viene spesa. La Terra l'energia l'acquisisce principalmente dal Sole e poi la restituisce dopo averla utilizzata. Quando la restituisce si dice che è dissipata, perché a quel punto non è più utilizzabile per compiere lavoro. Non è che abbiamo perso dell'energia, ma non è più utile per fare del lavoro. Si parla allora di dissipazione, ma non è una dissipazione nel senso morale delle cose. Anzi, grazie a questo che il miracolo della vita, l'ordine, può avere luogo. Va bene? Quindi se ci fosse solo caos si andrebbe verso l'uniformità, e va bene per l'aria da respirare, ma io mi squaglierei come un bicchiere d'acqua rovesciato sul tavolo, no? Solo disordine non va bene, solo caos non va bene, solo dissipazione porta all'immobilità. È un bilancio molto fine fra le due, che dà luogo alla formazione di strutture, e certamente le strutture più impressionanti che possiamo immaginarsi sono quelle che hanno a che fare con la vita. Allora, ritorniamo un attimo verso la matematica. Voglio solo farvi vedere delle figure, niente di difficile. Vale la pena vederle. Matematicamente si possono immaginare delle evoluzioni che combinano caos e dissipazione. Queste genereranno nei loro spazi delle figure che sono dette frattali. Queste possono essere rappresentate graficamente o con delle formule al pari delle altre figure geometriche, come quelle elementari, retta, parabola, circonferenza, no? Ma sono tutt'altro, almeno alla vista. Allora, qui cominciamo a vedere un oggetto che non è particolarmente attraente all'inizio. Vi dico che cos'è. Questo insieme di Mandelbrot. Qui sono rappresentati dei punti nel piano con colori diversi. I colori rappresentano la velocità con i quali questi punti si muovono nel piano. Se i punti non si allontanano dalla loro origine si disegnano neri, se i punti si allontanano velocemente si disegnano chiari. Poi mettete le sfumature di colori che si possono mettere nel mezzo da non muoversi all'andare velocissimo. E viene fuori questa roba qua, che di per sé non è particolarmente attraente, ma ingrandiamone un pezzettino in un angolo in basso. E uno comincia a vedere già spuntar fuori delle cose un po' più interessanti, perché uno ingrandisce. Ingrandiamo ancora. E spuntano fuori delle robe così. E ingrandiamo ancora. E ancora. E non c'è fine alla possibilità di questi ingrandimenti. Ora, questa è una costruzione mentale, come ho scritto, un oggetto che spunta fuori da una formula matematica anche molto semplice. In natura non si trovano, però in realtà uno può trovarsi delle analogie. Ma se vogliamo vederle nella natura, vabbè, possiamo guardare da tante parti, appunto, possiamo guardare le piante. Io qui invece ho riportato alcune immagini dello spazio, che mi piacciono molto, e penso che non abbiano bisogno di commento. Insomma, queste strutture qua sono il risultato di caos e dissipazione, che vogliamo chiamare disordinate. Va bene, concludiamo. Allora, non ci si può nascondere dietro quello che la scienza dice del caos o del disordine. Va bene? Questa è una mia opinione personale, questo non è scientifico. Io ritengo che se si gode o si soffre non è a causa di un caso cieco, ma soprattutto dei propri comportamenti personali e collettivi. Quello che noi intendiamo per caos, caso, disordine, è qualcos'altro. Noi lo riferiamo ad altre cose, non a quelle di cui abbiamo parlato fino adesso. La scienza parla d'altro. Se vogliamo, la scienza manda dei messaggi che io trovo edificanti, perché l'impresa scientifica ha bisogno di spirito di collaborazione, dedizione, umiltà, coraggio, un po' come tutte le attività umane, certo. Si può dire anche, volendo spingersi un po' di più, che se l'energia che sta a disposizione viene condivisa, attribuiamo i significati che vogliamo, si creano delle cose spettacolari. Ma di quale energia si parla? Quella di cui parla la scienza riguarda il moto degli oggetti naturali, quindi non può essere confusa con altre realtà che noi abbiamo nella nostra mente, per esempio realtà spirituali, e si sente anche questo. Dunque non c'è possibilità di dialogo fra scienza e fede, ma io qui adesso non voglio persone molto più adatte di me ad affrontare questo tema. Vi do una mia impressione. L'argomento forse è delicato solo per ragioni storiche, ci siamo impicciati nella storia, insomma. Forse poteva essere vista così. Che dialogo c'è tra altri modi di guardare al mondo, per esempio storia, poesia, filosofia, pittura, qui ho messo anche alpinismo e ballo, due cose che io non so fare, musica ed economia, no? Mica si pretende un accordo su qualcosa di specifico, però si può godere del bello che tutti assieme questi contribuiscono alla nostra vita, insaporire la nostra vita. Poi per una persona come me che ha dedicato la sua vita alla scienza, alla ricerca, non c'è dubbio che è sempre bello ricercare e magari scoprire ogni tanto qualche nuovo punto in cui cielo e terra, questi due mondi, che possono essere tanti mondi, si toccano.
Leggo le piedi.
Effettivamente il testo da cui partirò io stasera è un testo che ha generato molta confusione. Non so se questo coincide con il caos. Vi ricordate la volta scorsa io ho cominciato la mia, diciamo, riflessione dal primo libro della Bibbia, Genesi, e dalle prime parole di quel libro. E ho cercato di entrare in quella pagina per concludere poi, venendo subito al dunque, perché io voglio arrivare ad altro stasera, che la descrizione di come viene fatta la creazione, secondo il linguaggio immaginifico biblico del libro di Genesi, che è tratto dalla cosmologia del tempo, dove si immagina quella calotta a cui sono appesi gli astri, quella descrizione, che è una descrizione direi visibilmente molto attraente, rappresenta anche una convinzione scientifica in quel tempo che il cielo fosse così, perché era basato su conoscenze del mondo che si avevano allora, e si partiva da quelle conoscenze, però, ecco questo era il punto, per concludere non con una teoria scientifica da convalidare, da rafforzare e tantomeno da sacralizzare, ma per dire che quel mondo che si vedeva così era un mondo che aveva avuto un'origine da una parola che era fuori da quel mondo, cioè per affermare che quelle cose erano cose e non erano dei innanzitutto, e che dietro quelle cose ci stava qualcosa che non era una cosa. Questo era il senso della spiegazione del primo libro della Bibbia. Io apro l'ultimo libro della Bibbia stasera, che è l'Apocalisse. Se il primo libro della Bibbia fu spesso inteso in senso abnorme come un testo che doveva essere scientifico, mentre non lo era, la sua intenzione era oltre ciò che la scienza in quel tempo dava, pur basandosi su quel che la scienza a quel tempo dava, così il libro dell'Apocalisse venne spesso usato per dire come il mondo finirà, per dire come e quando, stabilendo date e modalità della fine del mondo. Infatti quando noi oggi diciamo l'Apocalisse intendiamo un significato tutto particolare di quella parola iniziale del libro Apocalisse, che a rigore non vuol dire fine del mondo, neanche nella concezione originaria con cui venne scritto, ma vuol dire svelamento, cioè far aprire gli occhi sulla realtà del mondo in un certo momento particolare. Allora l'Apocalisse però è un libro che spesso venne adoperato e viene adoperato per dire il mondo come finirà, l'ultima parola sul mondo, come e quando il mondo finirà. Bene, vi anticipo la mia lettura poi di questo testo, certamente non farò la lettura dell'Apocalisse, ma l'interpretazione generale del testo, dicendovi che non è il libro che dice come e quando il mondo finirà, ma dice piuttosto un'altra cosa, dice, lo vedremo subito dopo, dice il mondo, quale sia l'ultima parola sul mondo, in qualunque momento il mondo sia. L'ultima parola sul mondo in qualunque momento esso sia, e parte da un'esperienza storica, come vi dirò, di coloro che hanno scritto, di colui che ha scritto questo libro e di coloro che hanno vissuto ciò di cui quel libro scrive, che in una particolare epoca della storia, in una particolare epoca dello sviluppo del cristianesimo, in una particolare tragica pagina della storia del cristianesimo, che ha fatto evocare parole folgoranti con cui si è tentato di esprimere quella risposta, non come quando finisce il mondo, ma in qualunque momento il mondo esista, qual è l'ultima parola che si deve dire sul mondo. Però ci vuole un intermezzo, e qui mi ricollego ad un piccolo passaggio che ha evocato Lamberto Rondoni, il professor Lamberto Rondoni, nel suo intervento proprio nella parte finale, quando diceva che per certi momenti di frizione storico, di scintille storiche, i rapporti tra scienza e fede sono diventati problematici e sono stati, da un certo punto di vista, sono stati anche drammatici.
La stessa cosa capita per la scrittura. Io ho detto che c'è un'interpretazione dell'Apocalisse che fa sì che dell'Apocalisse si voglia trarre una risposta sul come e quando il mondo finirà, mentre l'Apocalisse non è questo che vuol dire. Allora, questo libro è stato tenuto in mano lungo il tempo. Voi avete anche dedicato gli incontri di queste sere volendo prendere in mano la Bibbia, se non erro, riprendendo in mano la Bibbia. Questo libro è stato preso in mano lungo il tempo in un modo molto, direi, molto combattivo. A partire da una certa epoca della nostra cultura occidentale, mi riferisco specificamente alla cultura occidentale, fossi in altre parti del mondo non parlerei così, se fossi in India ad esempio, se fossi in Cina, meno ancora, se fossi in Birmania, se fossi in America Latina, dove fossero le popolazioni indie però, non le altre, non parlerei così. Ma qui in Occidente devo parlare così. È capitato questo, che a un certo punto questo libro, di questo libro si è detto, è stata una svolta epocale. Questo libro, che era il libro che rivelava in qualche modo la visione del mondo religiosa e la rivelava con uno sguardo ultimo sulla realtà, si dice che questo libro invece era un libro assolutamente ordinario, che non era null'altro più che un libro meramente storico, che diceva cose le quali sono per nulla eccezionali, e sono delle pagine queste che anzi hanno bisogno, non loro sono quelle che rivelano una dimensione più profonda, ma sono loro che hanno bisogno di essere rivelate da un'intelligenza più profonda che è quella dell'uomo che non crede nella Bibbia. Questa pagina drammatica della storia dell'Occidente, per cui il libro della Bibbia è diventato il luogo del dubbio. Si disse ad esempio, intanto questo non è un libro storico, se un libro non si sa bene se sia fondato o meno, se le sue origini abbiano un'attendibilità reale, non si capisce il dubbio storico sulla Bibbia. Su Gesù Cristo, ad esempio, per restare al Nuovo Testamento, sarà esistito o non esistito? Che fondamento ha quel che si dice di Gesù Cristo qui? Ha un fondamento o no? Questi sono stati dei dubbi radicali sulla Bibbia. Ovviamente qui stasera non è che si può entrare su questo, però vale la pena di soffermarsi, perché da questo momento turbolento, da questa turbolenza della cultura occidentale è nata una perla preziosissima, che è il modo con cui noi oggi teniamo in mano questa Bibbia e riusciamo a tenerla in un certo modo, che poi dirò. Comunque, senza entrare nel dettaglio, si deve dire che alcuni dubbi radicali che si sono rivoltati sulla Bibbia non hanno dimostrato nel corso del tempo, non hanno dimostrato fondamento. Questo testo è un testo che ci giunge con un fondamento storico solidissimo, solidissimo. Non è un libro che è venuto casualmente, ma ha avuto delle cause molto precise, che se vogliamo restare semplicemente la figura di Gesù Cristo, elemento questo che ritorna di tanto in tanto in molte anche sceneggiate della cultura, che la figura di Gesù Cristo è un fondamento storico molto solido, che quello che viene qui raccontato rappresenta una fede che ha dei fondamenti su fatti che sono solidamente accertati. Poi uno può respingere o meno questa fede, ma non può dire che sia un'invenzione gratuita. È un testo che ha un solido fondamento storico. Poi anche che qui dentro è contenuto un messaggio religioso di straordinaria potenza. Beh, sapete che oggi c'è in corso un dibattito che ha un'angolatura tutta particolare per noi che siamo europei. Ad esempio, io adesso dovrò andare in Cina e mi hanno chiesto in un'università cinese di spiegare il ruolo del Cristo, perché mi interessa, il ruolo del cristianesimo nel primo millennio dell'Europa. Quante cose si devono dire. Qualcuno mette di tanto in tanto in dubbio che mai il cristianesimo abbia fatto, realizzato qualche cosa all'interno di questo mondo. E per ragioni magari anche polemiche di tipo contingente non si scorge la profondità dell'incidenza dal punto di vista culturale e spirituale della tradizione cristiana in questa parte del mondo. Abbiamo dei conti da rendere anche, durissimi, ma questo è un altro discorso. Per un padre sgarrato non si nega la potenza della paternità, bisogna fare attenzione su questo. Allora, dunque, passata tutta questa ondata che di tanto in tanto si ripropone, è rimasto però, andando con le spicce, è rimasto una cosa molto preziosa, che io augurerei veramente, francamente, a voi che fate un percorso, credo, di riappropriazione della Bibbia, detto in altri termini, riprendere in mano la Bibbia, e non è un'impresa tanto semplice, perché si preferisce che la tenga qualcun altro in mano, si sta seduti, si sente la spiegazione, ma riprendere in mano la Bibbia penso che sia uno dei grandi compiti della fede cristiana nel mondo contemporaneo, nel secondo e terzo millennio, secondo che è finito, nel terzo millennio. Riprendere in mano la Bibbia, la cosa preziosa è questa, che la grande critica storica di linguaggio, l'ermeneutica, che si è addensata nell'Occidente, ci consente oggi, forse, meglio che nel passato, di considerare questo libro nella sua storicità, nella sua umanità, con uno sguardo molto più disponibile e sereno che non nel passato, che invece era piuttosto abituato a prendere tutto alla lettera, a prendere tutto in un certo senso, diciamo in senso puramente mistico, senza nessun radicamento in che cosa aveva fatto sorgere questi testi, in sostanza a riprendere in mano la Bibbia come incarnata nella sua storia e non averne paura, riprenderla in mano così e non averne paura. Allora andiamo all'Apocalisse. L'Apocalisse dice il come e il quando finisce il mondo, ecco, appunto servendomi della critica storica e della critica che si è maturata, ripeto, nella nostra tradizione, qui specialmente in Occidente, il grande contributo tra l'altro che la teologia biblica dell'Occidente dà alle teologie di altre parti del mondo che su questo terreno sono meno provvedute, ad esempio l'India, un piccolo particolare, l'India non ha storici, è debolissima dal punto di vista storico, invece la tradizione occidentale su questo ha maturato fior fiore di ricerche, di sensibilità e di acutezza. Se prende il testo dell'Apocalisse, che è pieno di narrazioni violentissime dal punto di vista di vicende travolgenti, pianeta Terra, sconvolgimenti, una piaga dopo l'altra, distruzioni, e vedi scorrendo, se lo prendo e lo guardo con occhio storico, mi accorgo che, basato nella sua storia, mi viene fuori con un quadro di riferimento che mi dà convalida di ciò che vi dicevo prima. Il libro dell'Apocalisse non è il libro che vi parla della distruzione finale del mondo, meno che meno dice le date da andare a cercare dentro attraverso i numeri che qui compaiono, di quando il mondo finirà, meno che meno mi dice di come fisicamente il mondo avrà una fine, non risponde alle domande che poneva il professore prima, ma mi dice in qualunque punto del mondo, mi dice l'ultima parola sul mondo, che è un'altra cosa, è uno svelamento, e questo è il significato originale della parola Apocalisse, che vuol dire svelare, cioè svelare. Quando è stato scritto questo libro? Vi chiedo 5 minuti di attenzione per riprendere in mano storicamente questo testo. Questo libro è stato scritto dopo una sequenza di vicende storiche che sono abbastanza eloquenti. Immaginiamo il primo secolo dopo Cristo, ma non immaginiamolo perché fu così, è sorto alla fine del primo secolo dopo Cristo, diciamo tra la terza e la quarta e quinta generazione di cristiani dopo Gesù Cristo. In questo periodo il cristianesimo si irradia nel bacino del Mediterraneo. Alla fine del primo secolo addirittura compaiono alcuni cristiani dentro la stessa casa imperiale, e questa è una delle cose più impressionanti. Ovviamente questo non vuol dire che puntassero, come qualcuno è scappato detto con ideologia, puntavano a dominare la società, perché erano sparsi in tutti gli strati, erano arrivati anche lì, e questo è significativo, vuol dire che anche lì c'era qualcosa che poteva essere significativo, anche lì. Ed era precisamente la casa di Domiziano, l'ultimo imperatore di una certa dinastia breve, del primo secolo, e la sequenza di questi imperatori riguardo ai cristiani può essere decodificata in questo modo. Tiberio, non perseguita, e non si fa considerare lui stesso Dio. Caligola, lui si fa considerare Dio, ma non perseguita i cristiani particolarmente in modo feroce, tranne alcuni piccoli casi. Il successore, Claudio, invece lascia perdere ogni fantasmagoria idolatrica sull'imperatore e non perseguita i cristiani, anzi libera quei pochi che erano stati messi in difficoltà da Caligola. Nerone non si fa considerare Dio perché muore prima, ma forse la tendenza sua era quella, ma perseguita ferocissimamente i cristiani. Dopo Nerone viene appunto l'imperatore Vespasiano e poi Tito e poi viene Domiziano. Vespasiano e Tito no problem, né si fanno considerare dei né perseguitano. Domiziano invece incrocia al massimo le due caratteristiche: vuole il culto personale divinizzato dell'imperatore e perseguita ferocemente i cristiani. In questo periodo si scrive l'Apocalisse. E in questo periodo appunto è indicativo, mi fermo un momento ancora su queste persecuzioni, perché sono alcune, sono dei lampi, non sono una sistematica persecuzione ancora, questa sarà in seguito, sarà nel terzo secolo. Prima non c'è nel terzo secolo una persecuzione sistematica organizzata, direi un tentativo, come capiterà nel terzo secolo, di pulizia etnica dei cristiani. Si tenterà nel terzo secolo solo. Prima sono momentanei, saltuari, però sono feroci. Voi quando andate a Roma, lo dico sempre questo come esempio, bisogna fare attenzione, alcuni episodi vanno tenuti presenti. Andando a Roma immaginate di essere di fronte a San Pietro, girate le spalle a San Pietro, voltate le spalle a la Basilica di San Pietro, guardate in alto sulla destra, là c'erano dei luoghi particolari in cui avvennero delle cose particolari. Nerone, siamo sotto Nerone, ebbe a essere accusato, forse fondatamente, di aver appiccato l'incendio alla parte vecchia di Roma perché voleva ampliarla, rimodernarla e soprattutto costruire la sua cosiddetta Domus Aurea, lo splendore aureo della sua abitazione, della sua corte. E la folla si infuriò. Per depistare, vado veloce, per depistare questa accusa, riporta uno storico, e la rivolse contro i cristiani. E rivolgendola contro i cristiani sapeva di poter contare su un risentimento che la popolazione, dice Tacito, una specie di odio popolare, che si rivolgeva allora verso i cristiani. Non sappiamo quali erano le ragioni di ciò. Comunque il depistaggio funziona. E funziona nel senso che egli decide, là proprio guardando sulla destra in alto, voltando le spalle a San Pietro, là su quelle colline, su quei rialzi che ci sono là a destra, oltre il colonnato, c'erano dei giardini, egli li fa illuminare la notte con i corpi crocifissi e incendiati dei cristiani, al punto tale che la popolazione ne ottiene addirittura rimane scossa. E lo storico che riferisce questo dice che ha sbagliato politicamente, perché non bisogna far compassionare coloro che si vogliono punire, ma per la ferocia ha gettato nei cristiani, pare di capire dall'Apocalisse, ha gettato nei cristiani un profondo sconforto. E qual è il duplice sconforto? Primo, nel vedere che di fronte a questa paura delle persecuzioni, perché non si scherzava, c'era ferocia, alcuni cristiani abdicavano la propria fede. Terza preoccupazione, alcuni diventavano sotterranei, cioè facevano vedere dall'esterno che erano rispettosi di ciò che l'imperatore chiedeva, ma dentro di sé facevano la propria coscienza, cioè io dentro di sé mettendo la mia fede, ma fuori mi adeguo a quelle che sono le esigenze per sopravvivere, tenere la carica, perché la condanna dei romani, come sappiamo, era micidiale, era o capitale oppure mandarti alle miniere se non rinunciare. Andare alle miniere era la fine. E poi devi espropriare la tua proprietà, la famiglia, eccetera, eccetera. Di fronte a questo, ecco che viene scritta l'Apocalisse, la quale deve rivolgersi ai cristiani con una parola di incoraggiamento mentre hanno queste profonde, si portano dentro di sé queste profonde lacerazioni. Primo, come mai Dio permette questo? E Gesù verrà, quando verrà a punire questi che hanno fatto ciò? E tutta l'Apocalisse è un contrappunto che dice due cose fondamentalmente. Ecco, queste sono le parole ultime, non sul quando e sul come, ma su in qualunque tempo, la parola ultima su ogni tempo, qualunque cosa accada di questo genere, specialmente tragicamente tale, come era di quel genere. Primo, che i poteri che fanno più paura finiranno. E non sono loro l'ultima parola. Qui c'è un parallelo proprio con Genesi. Come gli astri non sono l'ultima parola, non sono dei, così questi che si vogliono far spacciare per dei, dei non sono. Non sono l'ultima parola. E questo ci vuole coraggio, sapete, per dirlo. Ecco perché l'Apocalisse adopera il linguaggio violento, truculento, immaginifico di questi, diciamo, angeli che sconvolgono l'universo, eccetera, eccetera, perché c'è di mezzo proprio una grande paura. E viene superato, come usava allora nel linguaggio del tempo, di nuovo ringraziamo coloro che dal 700 in poi, facendo la critica testuale, ci hanno abituato ad accettare che i vari popoli e i vari epoche hanno linguaggi diversi. E quindi anche la Bibbia bisogna saperla capire, non facendo l'errore di dire deve parlare come parlo io, mi deve dire col mio linguaggio le cose. No, entra nel suo linguaggio. Quanti errori si fanno a volte anche nel dibattito pubblico sulla Bibbia, perché la Bibbia si legge subito come suona. No, togliti le scarpe, entra in quell'epoca, accetta il modo di esprimere. Un semita non parla come un europeo del XX secolo, come un cinese dell'epoca di Confucio non parla come un europeo o un indiano dell'epoca contemporanea o del passato. Quindi togliti le scarpe, entri dentro, ecco, ringraziamo questi uomini che hanno fatto una critica testuale alla Bibbia, hanno fatto capire la sua umanità, la sua terrestrità. Ebbene, prima cosa, non sono loro l'ultima parola. Seconda cosa, Dio c'è. E sarà presente, sarà colui che ti dirà, darà il giudizio su di te, su ciò che tu sei, tu che sei stato schiacciato. Perché guardate che i torturatori, quelli che ammazzano ancora oggi, oggi in forma forse addirittura più sofisticata, la cosa che ti vogliono inoculare dentro, e l'abbiamo imparato bene nelle forme totalizzanti del XX secolo, che hanno cercato di impossessarsi della coscienza, oltre l'umiliarti e il farti soffrire e ucciderti, vogliono farti capire che tu non conti niente e che tu, per te, è finita e nessuno se ne accorge. E il libro dell'Apocalisse invece dice: io sono l'Alfa e l'Omega, sono la prima e l'ultima parola. Non è la loro l'ultima parola. Tu sei non per quello che loro ti hanno ridotto ad essere, ma tu sei con un altro termine di misura. E quindi questa è la parola positiva di incoraggiamento che l'Apocalisse vuol dare. Ma non vuol dire, ripeto, Apocalisse, come e quando finirà il mondo, ma come e quando il mondo va non è come il mondo dice l'ultima parola. Questa è l'Apocalisse, lo svelamento ultimo del significato della, diciamo, della storia e della realtà. E qui ci sarebbe adesso un capitolo da aprire che io non apro, ma vi accenno, sarebbe interessantissimo, ed è il capitolo del chiedersi come viene presentato da altre tradizioni religiose la lettura ultima del mondo. Perché oggi siamo in una condizione storica interessantissima. Anche noi qui abbiamo il nostro crogiuolo che prepara qualcosa forse di positivo per come noi teniamo la Bibbia in mano per le future generazioni. La nostra Bibbia che teniamo in mano deve potersi confrontare con altre tradizioni di fede. E qui si aprirebbero delle pagine interessantissime su come si concepisce l'oltre, l'ultima parola, in altre tradizioni religiose. Penso ad esempio all'induismo, penso al buddismo, penso anche a alcune delle sette che circolano nel nostro territorio, e più in generale penso a quel particolare modo con cui si viene sviluppando nella nostra civiltà occidentale la gestione dell'aldilà e dell'aldiquà insieme. ciò che, quali sono, cioè, le caratteristiche con cui si vuole dire l'ultima parola su ciò che noi siamo, dobbiamo, con cui ci si deve misurare. Ma l'accenno semplicemente per dire, insomma, e concludendo, riprendiamo in mano la Bibbia, ringraziamo coloro che ce la fanno prendere in mano aiutandoci a scorgere la sua umanità, la sua storicità, ma rimane un dato di fatto che questo libro, dice, può aiutarci a trovare e continua a dirci l'ultima parola. Grazie.
Il segno che hanno calato nella nostra testa e nel nostro cuore tante cose, tanti pensieri. Prima di tentare una conclusione degli incontri e non delle questioni che abbiamo affrontato, direi cogliamo l'occasione di averli a disposizione sia su un tema che sull'altro, o magari cercando di provocare un po' una sintesi, ponendo loro qualche domanda se ne avete qualcuna da fare.
Un titolo che lei mi concede gratuitamente, piacevole veramente.
Tra tutti i titoli.
No, non le voglio raccontare una barzelletta qui. Si può raccontare una barzelletta in questa cappella?
Allora,
col caldo che fa può rinfrescare, dunque speriamo, perché alcune barzellette rinfrescano al posto di riscaldare. Allora vediamo un po'. Dicesi che un tale che era veramente esistito sia passato una volta in curia, nella nostra curia, sia passata, lui che era teologo, e sente una voce dall'interno che gli grida: Monsignore, dice lui, dice, no, prego, dice in piemontese, capita teologo, né? Perché Monsignore per lei si natura qualunque. Scritto per qualcuno questo
percepito. Male che non c'è il comico piazzato, non mi pare della domanda comunque.
Una cosa.
Va bene, allora la mia risposta è sicuramente più immediata e facile di quella che poi ci aspetta e che anch'io attendo con molta curiosità. Sì, allora, noi abbiamo capito che non siamo più al centro dell'universo, vero? Questo non toglie che facciamo delle ipotesi che continuano a metterci al centro dell'universo. In particolare, qui l'ipotesi che facciamo è che quello che noi riusciamo a sperimentare qui su questa Terra valga in tutto l'universo. Allora, sono dei misteri, possiamo dire adesso, non nel senso che siano dotati di una qualche natura magica, ma semplicemente che a tutt'oggi non sono compresi, del comportamento di quello che vediamo nel nostro universo, che fa pensare che quello che si sperimenta su questa Terra non sia poi valido universalmente, no? Però è vero che abbiamo anche tante conferme sul fatto che una quantità delle cose che esprimiamo in termini di oggetti che tocchiamo con le nostre mani poi hanno riscontro nelle nostre osservazioni del cosmo, di quello che vediamo attorno, e dunque siamo riusciti ovviamente a mandare dei satelliti non particolarmente lontano, insomma sicuramente non abbiamo ancora mandato nessun oggetto fuori dalla nostra galassia, anche se il Pioneer che fu spedito 25 anni fa, sì, e sta ai confini oltre del sistema solare, insomma, a questo punto, no, però è una stellina piccola in mezzo a una galassia enorme. Quindi quello che io ho detto è la nostra comprensione attuale di quello che dovrebbe succedere non solo sulla Terra ma anche fuori. Se poi dopo questo veramente avviene è difficile dirlo. Quando avremo magari delle smentite, dovremo rivedere i nostri modi di vedere. Per ora quello che ha raccontato è abbastanza credibile.
Che lei possa fare una domanda che è veramente molto, diciamo, apparentemente ordinaria di prima battuta, cioè prima risulta evidente che uno piglia la Bibbia, come si spiega Dio dice non uccidere, poi dice quell'altro ammazza, no? Però è di larga portata, perché tocca il linguaggio biblico e la rivelazione biblica. Allora, cosa si può dire a questo riguardo? Perché le dicevo in partenza, tenga il pensiero, perché la Bibbia da sempre, quando ha funzionato, è stata una grande sorgente di pensieri profondi con cui misurarsi. La stessa domanda che lei pone, ad esempio, è una domanda proprio che percorre tutto dentro la Bibbia. Io vi do qualche accenno di indicazione. Intanto, siamo proprio in quell'uso storico della Bibbia, intanto bisogna capire che nel linguaggio allora religioso, lo dico con termini filosofici miei, occidentale, tutto ciò che agisce la causa seconda viene fatto agire dalla causa prima, cioè Dio viene fatto attore di cose che sono di cui è attore l'uomo. E poi un altro elemento di quindi bisogna distinguere, non tutto quando si dice nella Bibbia Dio disse, Dio è tuo, eccetera, è veramente da intendersi letteralmente come intendiamo noi. Bisogna accostarsi dunque alla Bibbia accettando che quel linguaggio era il linguaggio religioso di quel tempo, in cui Dio era causa prima di ogni causa, anche seconda. Quel che noi oggi diremmo, faccio per dire, io mi muovo attraverso una ispirazione, una riflessione per compiere qualcosa riferendomi a Dio, ecco, nel linguaggio, in un certo linguaggio semitico biblico, è Dio, non è messo in evidenza il lavoro che io ho fatto per arrivare, ma è messo in evidenza Dio che mi ha mosso nel fare questo. Questo è un primo elemento. Un secondo elemento poi riguarda una cosa difficile ma importante nella Bibbia, è che si può parlare, siamo sempre nel recupero della lettura anche storica della Bibbia, incarnata nella storia, che in genere nella Bibbia ci si fa religiosamente anche. Quindi la rivelazione passa attraverso forme, chiamiamole così, religiose che si purificano e si decantano lungo il loro corso e vengono lungo il corso criticate e smentite. E così questo raccoglie la tradizione, l'esperienza religiosa dell'umanità in diverse condizioni che noi possiamo anche sperimentare oggi. La dimensione religiosa è anche un cammino dentro la religione. È un cammino, tu parti da certe convinzioni religiose e poi te le devi fare modificare e purificare anche dentro attraverso esperienze anche dolorosissime. Faccio un esempio. Proviamo a porci questa domanda in coloro che ad esempio oggi sappiamo nelle elezioni dell'Afghanistan, no? Ma voi avete mai incontrato un terrorista serio, non un terrorista da pagliaio, un terrorista serio, di quelli che ad esempio vanno là, ma sapete cosa vuol dire? Lasciamo perdere l'indottrinamento, ma chi è per convinzione dice mi ammazzo per Dio? Ma ci vuole una forza tremenda per una persona così. Questa persona, guardate, è molto difficile, sapete, che modifichi questo suo pensiero, perché lo collega con Dio al punto tale che ritiene che sia importantissimo, la cosa più preziosa è la mia vita, la do per Dio. Per riuscire a far comprendere che questo è, ci vuole una critica religiosa che passa attraverso travagli e sofferenze, ve ne potrei parlare di questo, persone che sono passate attraverso questa idea. Per purificare, cosa hanno fatto tendenzialmente il cammino che hanno fatto? Adesso immaginate popoli che sacrificavano gli uomini a Dio, perché credevano di fare il massimo sacrificio e faceva piacere a Dio. Di questo abbiamo anche passaggi nella Bibbia, no? Ora, che cosa deve fare chi ha questo ragionamento? Deve rendersi conto che egli si sostituisce a Dio. Questo è molto difficile. L'idolatria che si crea dentro la religione è molto sottile, è molto profonda, pervasiva, e ci vuole una grande decantazione. Dovessi dire una parola da questo punto di vista, guardate, che è l'indigestissima crocifissione di Gesù, che subisce la morte piuttosto che inferirla. Ma questo per essere accettato è tremendo. Per fare un piccolo rimando, il Corano, ad esempio, quanto ci sarebbe da dire a questo riguardo? Il Corano, ad esempio, dice che Gesù veramente non è stato crocifisso, perché non è possibile che sia crocifisso. Far accettare che la religione deve decantarsi dal potere che essa sprigiona per non fare del male, ci vuole un cammino religioso molto profondo. E la Bibbia lo attesta. E ti dentro questo libro tu non hai, cosa anche molto bella, non hai siccome qualche cosa si è capito che è sbagliato, facciamo, togliamola via. Rimane tutto lì, ti rimane lì. Tu fai i conti con l'umanità, tutta quella che è nella Bibbia, se hai uno sguardo attento. Te la ritrovi tutta l'umanità. Ecco perché la Bibbia è un libro che si tiene in mano con richiede molto coraggio. Per questo le dicevo che è un peccato se lei non pensa.
Allora, la domanda che io pongo a mia persona.
Grazie per la domanda che mi è stata posta. Allora, io non lo nascondo, io sono una persona di fede, sono un cristiano e cattolico, insomma, è praticante, e poi con tutte le mie debolezze, ma questo no, vero, è al momento secondario, insomma. Quindi per me quello che lei auspica è, come dire, è qualcosa che mi è molto presente e nel quale, verso il quale, al quale io dedico un certo impegno, no? Anche in questa presentazione che ho fatto ho cercato di far capire come bisogna fare attenzione a non confondere le cose, perché si rischia di allontanarci da quel po' di verità che potremmo comprendere, no? Però certo è bello vedere quando cose diverse, e queste ne abbiamo tante nella nostra vita, ho fatto la mia piccola lista, no? Che non riguardava soltanto la scienza e la fede, quando le si vede toccare e in qualche modo trovare un momento di unità al nostro, fra di noi o anche al nostro interno, questo dà gioia. Quello che lei chiama lo scienziato onesto, per fortuna è una bella proporzione di tutti quelli che si dedicano alla scienza. Non tutti sono credenti, e io in particolare ho a che fare con un numero piuttosto considerevole di persone che si qualificano come non credenti. Poi lì bisognerebbe vedere esattamente cosa questo significa. L'agnosticismo forse è la forma più comune che si può ritrovare, no? Però anche quelli che sono credenti in realtà sono una proporzione piuttosto elevata. La cosa che ci tengo a dire è questa, è che fra questi miei colleghi che lei chiamerebbe onesti, osservare la bellezza delle cose della natura fa scoccare di quando in quando quella scintilla che lei coglie nel loro sguardo, che dice ho visto il bello, e lo dicono, e nelle nostre discussioni così a infuocate a volte sul perché una formula dovrebbe finire in un certo modo e invece finisce in un altro, cose così, come se finisca in quello. Come pure mi è capitato che a metà quasi del nulla, di discussioni su tutt'altro, mi venga rivolta la domanda, ma parlaci del paradiso. Allora, queste persone vanno molto alla ricerca di una comprensione più profonda di se stessi e del mondo attorno a loro, e questo certamente comprende aprirsi al ragionamento filosofico e anche a interrogarsi sulle realtà della fede. Quello che capita magari è che molte volte hanno, come dire, da ridire sulla Chiesa in quanto istituzione, E questo, anche su questo potrebbe discutere molto. Ma sulla fede in sé, anche se non credono, quelli che la prendono molto seriamente, secondo me, sono la maggioranza. La mia cosa, riassumerla in due parole, io direi ai ragazzi, si può dire: studiate, perché questo vi aiuterà a conoscere il mondo attorno a voi e vedrete che è veramente bello.
Provo a intervenire anch'io sulla domanda che è stata posta, apparentemente in una forma un po', scusi, tascabile, no? Però sotto ci stanno delle questioni rilevanti, no? Io la prendo addirittura come uno stimolo per dare rapidamente una mia interpretazione del senso di discutere scienze e fede oggi, o magari anche più specificamente Bibbia, fede, eccetera. Allora, beh, intanto io penso questo, è sempre molto bello vedere delle persone le quali non hanno paura delle cose. E se, rimandando di nuovo a Genesi, no? Sono, cioè, la libertà, non sono dei. Quindi un credente che non sia un bracchettone, diciamo, un piazza fiche, foglie di fico, no? E cioè, questo è molto bello, perché è proprio questa libertà rispetto alla realtà. Questo tra l'altro aiuta anche a deideologizzare coloro che invece fanno di ogni momento che si scopre qualcosa di nuovo come se fosse una dimostrazione, non si sa se matematica, fisico, di quant'altro mai, che Dio non c'è o che non c'è più. Ma quante volte è stato detto questo? Mentre invece non... Semplicemente la realtà sempre, in diversi momenti, in diversi modi, pone delle domande che possono arrivare fino a porre domande di carattere anche religioso, non impediscono. Quindi questo atteggiamento libero rispetto alla, diciamo, alla realtà è una cosa molto bella. E poi incoraggiare coloro che sono magari, se capita, non so se capita, ma se capita, incoraggiare coloro che pongono delle domande, dei problemi, che cerchino di trovare delle risposte, che si diano da fare, e non invece tacitarli come se la religione fosse, appunto, ripeto, un cappuccio che si mette, basta, ci penso, cioè, queste cose qua, che sono una pessima consegna della fede, e che alcune volte viene proprio anche rinfacciata da persone che dicono che quando parlano di religione capisci subito che non è veramente che abbiano uno sguardo profondo sulla religione, hanno uno sguardo, ripeto, bracchettone, cioè come se la religione fosse una specie di ghigliottina che trancia di netto di qua e di là e su per giù. Ad esempio, pensare che la religione, il credente, non sia uno che ha dei problemi, degli interrogativi, non deve avere degli interrogativi, solo delle risposte. Ma che storia è questa? E poi, ecco, un'altra cosa che sarebbe interessante, questo più sul terreno che può sembrare specificamente religioso, ma a mio modo di vedere la tradizione biblica e cristiana sono semplificabili in questa straordinaria formula, che tutto può diventare sacro, come tutto può diventare profano, dipende da come lo vedi. Così è interessante che si sappia, da parte di uno che fa il catechismo, sappia avere la Bibbia in mano non come una specie di mitraglia di citazioni, ma come un testo che è tuo, che si senta che è tuo. È bello, bellissimo questo, è bellissimo. E tu in qualche modo ti hai fatto i conti con mezzo, ti sei fatto aiutare su qualche cosa. Che non è detto che uno deve capire che hanno lasciato tutta la Bibbia, non è una visione enciclopedica. Si può anche pigliare solo qualche parte, ma specialmente, mi riferisco specialmente al Nuovo Testamento, da questo, come si suole dire, anche il Secondo Testamento. È molto bello che ciò che si constata nei Vangeli, che tu il Vangelo lo puoi pigliare tutto anche solo da qualche parte, purché l'abbia preso bene. È tutto un po' come la botte di Pascal, si diceva, no? Che la pressione esercitata su un punto si esercita con la medesima forza in tutto e dappertutto. Allora, e questo mi pare che sia una cosa molto bella, cioè che la Bibbia non sia un prontuario di una cosa, no, una cosa che tu tiri fuori da te stesso. E questo è molto bello. Poi un'altra cosa che direi è anche questa, non è male che quando uno fa catechesi e si sente porre delle domande e non sa dare una risposta, è meglio non darla e dire che non si sa. Questa onestà di fondo fa sì che tu dica poi, ma io mi informo, poi ti cercherò di dirti una... E questa, si diceva prima, lo scienziato onesto, cioè è anche, se possibile dire, il credente onesto, che non spaccia delle formule laddove invece c'è bisogno di vedere, poi magari può anche darsi che non riesca a dare una risposta risolutiva, e stai zitto allora, che non è mica male, alcune volte anche stare zitti. Questa discrezione spirituale mi pare che sia insegnata dalla Bibbia, dove si dice che tu non sei Dio e tu non devi nominare Dio in vano. Questo è anche molto bello, mentre invece alcune volte forse si è esagerato anche dalla tradizione religiosa, chiacchierando troppo e a sproposito. A questo riguardo il problema che spesso si rinnega la fede perché sa che ha a che vedere con la Chiesa, forse nel nostro tempo una grande missione della nostra comunità cristiana, io anzi qualche volta l'ho suggerito come penitenza a qualcuno, quando mi è capitato, mi ha dato come penitenza che per 2 anni non parlasse più della Chiesa, ma cercasse di parlare di Gesù Cristo. Forse sarebbe utile, sa signora?
Io dico solo una cosa, insomma, il dubbio fa parte del nostro vivere, e quindi, come diceva prima Don Ermis, sperare di dare certezze a chi apertamente dichiara di non averne, è un po' nascondere il fatto che queste certezze non ce le abbiamo neanche noi, io perlomeno non me ne sento. Solo una cosa adesso mi viene in mente, pensando appunto alle persone con le quali spesso io mi trovo a che fare. La domanda che li interpella di più è quella del dolore. Ma io di fronte al dolore, veramente, oltre che cercare di essere presente, non so che cosa potrei dire. Ho letto l'esperienza di un monaco russo che lavora in un ospedale dove ci sono bambini malati terminali di cancro, ed è un'esperienza terribile, e lui è un religioso, eppure lui dice come si fa a dire alla mamma che ha perso, sta perdendo il suo bambino, cerca di vedere qualcosa al di là? Come si fa a dire? Cioè, è una cosa un po' ingenua. Tutto quello che posso fare è condividere con lei questo momento. E si vede, e appunto lui racconta la sua esperienza, dicono che ogni volta muore con questo bimbo che muore, insomma. Non so.
Forse di fronte a certi dolori tremendi si può fare una preghiera, che Dio ci sia. Che almeno lui ci sia. E invece sulla cosa che diceva la signora prima come domanda allo stato puro proprio, io reagirei in questo modo. Il credente, lei diceva, ha un qualcosa di più che non si riesce a con... Cioè, su questo è proprio vero. Il credente, se è tale, e se per tante ragioni è riuscito ad essere tale, certamente non senza anche una sua responsabilità, attesta un rapporto. Cioè, il credente è uno che ha un rapporto con Dio. Non è uno che, come diciamo noi, crede che Dio c'è. È uno che vive di rapporto. E quindi qualcosa di vitale. E questo fa la differenza. Perché non è una discussione, cioè come per dire, non so se mettiamoci a ragionare, non so se esisterà ancora una galassia in più o che distanza è, no? Cioè proprio no, il credente se è tale ha dentro di sé un rapporto vitale con Dio, per il credente Dio c'è, ed è la comunicazione più profonda che egli ha. E naturalmente il non credente spicca soprattutto per questo al credente, senza essere oltranzosi, no? Spicca in questo che il non credente ti dice con molta chiarezza che lui non riesce ad avere questo rapporto. Ma se lo dice qualche volta, lo dice veramente con questa cosa, secondo me il rapporto già c'è. E quando neanche questo c'è, allora lì può darsi che noi sappiamo molto bene che ci sono dei rapporti ciechi con Dio, ma che dipendono da Dio e non dai nostri ragionamenti. E quando una persona, ad esempio, si è comportata al meglio che poteva, non credendo in Dio, ma ha fatto il meglio che poteva, buono, ci penserà Dio a riconoscere, non deve mai essere lui a riconoscere, ci penserà lui. Ma lì è cieco però il rapporto, chiuso. Sì, questa grandezza d'animo dovrebbe averla però il credente, credo, nel rapportarsi con il non credente, quindi non mettendogli in testa ciò che lui non è, ma neanche negando ciò che lui è. Bon, penso che...
Non voglio tappare la bocca a nessuno, sono però le 23. Per rispetto a chi me l'ha consegnata, vi leggo ancora questa domanda, in particolare per Don Ernest, forse la settimana scorsa non era stata sviluppata a sufficienza. In parecchie conferenze ho sentito dire che i primi capitoli della Genesi sono dei racconti. Allora il peccato originale dove si colloca è veramente avvenuto? Non so se alle 23 possiamo iniziare una questione su questo, però una battuta ce la puoi lasciare. Vediamo se qualcuno ha ancora... Margherita va da dire delle cose. Solo una bella emozione, noi la prendiamo anche.
Sì. Perché il contatto c'è quella parola, quella notizia, che non immediatamente la conoscenza pure di parlare da mani, no? Ma per esempio stasera, quando il Signore ha detto che una campana, muovendo le ali, sposta a distanza infinita il suo, la sua presenza, è così, ma tu guarda che sei conosco, è un percorso diverso. E allora quel momento lì è gioia, è vita ed è un calore diverso, che non è un calore interessato, oppure arrivare con dei calcoli, arrivare a chissà dove. Ma non c'è la vita, la vita è che queste cose che abbiamo sentito in questa sera, io non so come dire.
Grazie a lei.
Sul peccato originale, tanto per cominciare, perché c'è qualche, per dare solo uno spunto, per chi avesse posto questa domanda, uno spunto e non invece una trattazione, perché questo è uno degli elementi, non è l'unico, forse non è neanche il principale, ma è uno degli elementi di più profondo ripensamento oggi nel cattolicesimo cristiano, intendendo dire i cristiani che riprendono in mano la Bibbia da varie culture, varie tradizioni, e rispetto proprio a questo principio del peccato originale ci sono molti interrogativi che sorgono da altre tradizioni teologiche. Allora, ad esempio, adesso io vorrei tentare di organizzare in Torino una lettura della Bibbia multicontinentale, cioè far aprire la Bibbia, poniamo, come spero riuscirà, da qualche nigeriano, da qualche latinoamericano, da un cinese, da qualche indiano, da ortodossi, protestanti, eccetera, perché questo del peccato originale è proprio un tema caldo. Allora, io dico sinteticamente due cose. C'è una parte che, lo dico con una parola inglese, dismantling, cioè dismantellamento, perché si sono costruite su questa cosa delle architetture spaventose. Cito un esempio classico, all'inizio del Settecento, non dico quale ordine religioso, però in Cina, una delle imprese più potenti che stava svolgendo era quella di andare, purtroppo la cosa avveniva così, a raccogliere per le strade bambini buttati là nella spazzatura per salvarli dall'inferno e dargli il battesimo, altrimenti sarebbe andato nell'inferno. Cioè questa roba qui va pulita, perché sono state delle architetture ferreamente logiche, ma di una logica solo umana. Era logico, se, dunque, però il se e il dunque erano troppo umani. C'è stato un abuso del pensiero teologico che è prevaricato sulla fede, che deve essere dismantled, cioè deve essere smantellato. Quindi ci sono parecchie cose, sono queste estremizzazioni del concetto di peccato originale che purtroppo hanno avuto degli effetti anche devastanti nella spiritualità alcune volte. Bene, su questo si stanno facendo i conti. È solo una cosa che ho detto, ci sono altre cose da dismantellare. La seconda cosa, vedete, in termini positivi, è il recupero del peccato originale inteso come il peccato profondo dell'umanità, cioè la scoperta della profondità della colpa e del male nel mondo, che invece potrebbero, semmai, nella nostra coscienza, specialmente qui parlo degli occidentali, siamo noi, potrebbe semmai essere svanita attraverso varie patine di qualunquismo spirituale, oppure di pluralismo vagamente indifferentista, per cui si perde il senso della gravità del male, che si crea per sé, per gli altri, non solo in dimensione sociale, ma in dimensione epocale. Da questo punto di vista, quindi, invece c'è un'opera costruttiva che si sta costruendo su là, perché il peccato originale è il problema della responsabilità limitata dell'uomo, è quello. Ed è la responsabilità congiunta dell'umanità. Ecco, questa secondo me è una delle cose che si sta più profondamente pensando. Mi farebbe la pena anche di parlarne.
Possiamo chiudere qui questo ciclo di incontri e non soltanto la serata. Eravamo consapevoli fin dall'inizio che la fede è un affidamento e una fiducia in qualcuno o in qualcosa, Eravamo consapevoli fin dall'inizio che la scienza è un insieme di cose che si conoscono, ma sapevamo anche che la fede è anche delle cose che conosce. E la scienza ha bisogno di fidarsi di qualcosa o di qualcuno, come minimo lo scienziato si fida di se stesso, dei doni che ha, della capacità di ragionare, di avere la possibilità di misurare, di osservare. Quindi non volevamo suscitare la fede a nessuno, ma siamo contenti se il credente ha meno paura della scienza e se lo scienziato non si sente violato nel tirare in ballo Dio o una rivelazione o una fiducia in qualcun altro. Naturalmente non abbiamo risolto molto, e l'idea era di offrirvi in questa estate coriese un po' di sostanza insieme a tutte le altre cose e al riposo meritato che siete venuti quassù a consumare. Non tutti, perché vedo anche molti che sono invece parte delle parrocchie vicine, in particolare dell'unità pastorale, che ringrazio molto per la partecipazione e per la fiducia, a me è sempre stata così piacevole e gradita. Ringrazio i confratelli che sono riusciti a salire in queste serate, ringrazio il sindaco che è di nuovo presente, anche perché dobbiamo ringraziare l'amministrazione che ci ha illuminati in queste serate, e con loro, tra le altre cose, stiamo pensando anche a un progettino di intervento e alla ricerca di finanziamenti per poter rendere questa chiesa ancora più accogliente, soprattutto conservarne le sue caratteristiche. Abbiamo parlato di Bibbia, qui sulla vostra sinistra c'è un quadro settecentesco sul sacrificio di Isacco, alla mia destra Rebecca al Pozzo, ecco, anche queste possono essere catechesi o insegnamenti. Mi veniva da dire ancora alla signora cosa facciamo a catechismo, mi pare che la Bibbia ci offra anche una proposta di una catechesi narrativa, di un racconto, a cui comunque i ragazzi sono sempre molto attenti e sensibili, no? Ancora prima di spiegarlo. Sovente si fermano davanti ai cartoni animati, non si chiedono se veramente è avvenuto quello che stanno guardando. Sono catturati dalla vicenda, sperando che il loro paladino vinca, sperando che il cattivo perda. Ecco, magari la Bibbia tra le mani ci offre questa nuova voglia di raccontarci. L'ultima cosa che mi permetto di prendere come sintesi, ed è un po' la speranza che avevamo in partenza, è che l'occhio della scienza sul mondo possa averci anche un po' affascinato per la sua bellezza, e credo che se la bellezza, diceva Dostoevskij, salverà il mondo, sicuramente fa riferimento alla bellezza del creato, anche a quelle parti che non abbiamo ancora conosciuto, così come fa riferimento alla bellezza dell'amore che sulla croce ha manifestato tutta la sua potenza. Ringrazio tra tutti Don Hermis, perché ha preso sul serio la mia proposta, appena l'ho detto ha lavorato con il gruppo che si occupa di pastorale della cultura e che ha radunato e raduna una serie di docenti universitari. Lo ringrazio perché non era così scontato. Cosa andiamo a fare? A Corio d'estate con sto giovane parroco? Invece, per rispetto e amicizia, mi ha preso sul serio e ha permesso che queste cose venissero organizzate. Mentre vi saluto, vi ricordo che trovate in fondo l'edizione della Bibbia rivista dalla CEI al banchetto di Mario, trovate a qualche altro libro se per caso vi interessa o vi riguarda, tra gli altri l'ultimo che abbiamo scritto sull'organo di Corio, ma anche in memoria del Pievano Don Antonio Nicola, che ci ha aiutati a modellare la nostra fede sulla rivelazione biblica, ci ha aiutato ad avere gli strumenti a prenderla sul serio e ad usarla. Mi auguro che questo sia solo uno stimolo e una provocazione perché voi continui anche con tutte le risorse che avete a cercare e a camminare. Arrivederci, a presto e buonasera.